La Prima Guerra Mondiale può considerarsi la conclusione di un processo iniziato nel 1815, quando la carta geografica, anzi geopolitica, dell'Europa fu restaurata dopo la bufera napoleonica, come venne definita. Alcune considerazioni vanno comunque fatte, non soltanto legate allo scoppio della guerra, ma anche alle conseguenze che essa ebbe. La prima considerazione da fare è legata alla fine del sistema creatosi nell'Europa dell'Ottocento e basatosi sulla sovranità delle grandi potenze nei confronti delle piccole. Sto parlando del famoso o famigerato, dipende dai punti di vista, concerto europeo. La fine del concerto europeo dimostra comunque qualcosa di molto importante. Era durato parecchi decenni il concerto europeo, pur con delle guerre combattute in conto terzi, potremmo dire, su territori non nazionali tra le potenze del concerto stesso, le grandi potenze europee direttamente non si erano scontrate. Questo ci porta a una prima considerazione. Un sistema basato sulla duttilità, sulla capacità di adattamento, di riequilibrarsi quando le situazioni internazionali cambiavano e quando uno degli attori del sistema stesso, uno dei protagonisti, aumentava la propria forza, si ingrandiva come potenza. Ecco, un sistema basato sul costante dinamismo e riequilibrio era durato, ed era durato per parecchi decenni, garantendo all'Europa un periodo di pace prima sconosciuto, periodo di pace durante il quale l'intera Europa era cresciuta, si era modificata, aveva raggiunto livelli di sviluppo economico e sociale prima inesistenti. Un sistema dunque che si riequilibra, capace di modificarsi, un sistema dinamico, era stato al centro di una stabilità europea non conosciuta, che aveva portato dei progressi significativi per le popolazioni europee stesse. Sarà sostituito da un sistema invece basato sulla stabilità, un sistema statico, più che stabile, un sistema statico, fatto per bloccare l'eventuale revanche tedesca, fatto per bloccare lo sviluppo dell'ideologia comunista in Europa. Era un sistema basato sulle necessità della Francia e non prevedeva tale sistema degli aggiustamenti, degli adattamenti nell'eventualità di una modificazione del rapporto di potenza all'interno del sistema stesso. Era un sistema statico, bloccato e proprio per questo non riuscirà a garantire all'Europa quel periodo di pace che invece il sistema basato sul concerto europeo era stato in grado di garantire. E questa è la principale considerazione legata alla Prima Guerra Mondiale. Poi ne esistono delle altre. Esistono più che altro delle domande da porsi ogni qualvolta ci si trovi davanti ad una crisi così diffusa, una crisi epocale come una guerra mondiale. Ci sono delle domande che da un punto di vista metodologico vi dovrete porre tutte le volte che vi troverete nelle condizioni di dover analizzare un fatto storico di portata così rilevante come ad esempio una guerra, come la rivoluzione industriale, come le grandi scoperte geografiche, un nucleo comunque composito di domande che servono a meglio specificare gli aspetti dell'elemento su cui state lavorando, a comprenderne le caratteristiche prima, delineando così il soggetto su cui state focalizzando la vostra attenzione, per poi scendere in dettagli ulteriori. Le domande da porsi sono le seguenti. Prima, la Prima Guerra Mondiale risolse i bisogni, problemi degli stati belligeranti? 2. Le costanti di lungo periodo continuarono ad essere presenti? 3. In caso positivo, come interagirono con le forze presenti nel primo dopoguerra? E infine, ultima domanda da porsi, la quarta, cosa era cambiato nello scenario internazionale? Riguardo a questa domanda dovrete di conseguenza avere presente lo scenario anteguerra. Quindi la valutazione va fatta ogni qualvolta vi troverete dinanzi all'analisi di un evento particolarmente rilevante, ma è comunque una valutazione da fare sempre quando si lavora su un fatto storico che ritenete sia degno di essere ulteriormente approfondito. Allora, la Prima Guerra Mondiale scoppia perché c'erano delle esigenze particolari che non si riuscivano a risolvere. Non è soltanto il casus belli dato dall'uccisione della coppia arciducale a Sarajevo, bensì è la conclusione di una crisi che aveva nei Balcani il suo centro e che nell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento e il primo decennio del 1900 del XX secolo non aveva avuto una conclusione. Dovrete analizzare i bisogni che c'erano prima dello scoppio della guerra tra gli stati che furono inseriti, che furono parte del processo bellico. Bisogno, problema, le due cose vanno insieme. Gli uomini agiscono per soddisfare dei bisogni, gli stati agiscono per soddisfare dei bisogni di livello maggiore. Trovate i bisogni, troverete la causa delle azioni degli uni e degli altri. Poi, abbiamo visto in diverse circostanze come la presenza di costanti di lungo periodo all'interno della storia europea abbiano condizionato le scelte degli attori, dei protagonisti della storia europea stessa. In questo caso dovrete valutare innanzitutto quali fossero le costanti presenti al momento in cui scoppiò la guerra. Poi, finita la guerra, il trattato di pace, anzi i trattati di pace a Parigi, valutate se le costanti di lungo periodo presenti prima dello scoppio della guerra abbiano o meno cessato di esistere, oppure se dopo la fine della guerra tali costanti di lungo periodo fossero ancora presenti. È un lavoro di comparazione, ma serve per valutare due periodi storici differenti e per farvi capire come si faccia un'analisi approfondita. Terzo elemento, qualora riscontraste l'esigenza, l'esistenza di costanti di lungo periodo presenti nella fase anteguerra, anche nella fase successiva alla guerra, valutate in che modo queste forze interagirono nel primo dopoguerra. Ad esempio, la solita questione, quella agraria, è presente in tutti gli stati antecedenti allo scoppio della guerra. Vi dico stati antecedenti perché dopo la guerra ne nascono degli altri. La questione agraria è presente nell'impero asburgico, in maniera ovviamente differenziata a seconda delle aree, è presente nell'impero ottomano, è presente in maniera ancora superiore nell'impero zarista e in parte nell'impero germanico. Queste caratteristiche sono presenti dappertutto, sono presenti in tutti gli imperi coinvolti nella guerra e anche in stati che non erano imperi, in Francia e soprattutto in Italia, nel Regno Unito di Gran Bretagna, in maniera più o meno differenziata. Ecco, valutate se dopo la fine della guerra la questione agraria continuò ad essere presente e come essa influì sulla situazione post bellica. Ad esempio, finisce la guerra, una delle motivazioni per le quali i soldati al fronte combatterono fu la possibilità di avere, una volta rientrati in patria, anche delle terre da poter lavorare. Una massa enorme di contadini finì al fronte. A questa massa enorme fu promessa da più parti una riforma agraria che ne migliorasse le condizioni di vita. Quindi la questione agraria c'era prima, continuò ad esserci durante la guerra, ci sarebbe stata anche dopo. Ma come interagì con la situazione post-bellica? Uno dei problemi del dopoguerra fu la riconversione economica e le masse, intese come reduci di guerra, che abbandonato il fronte rientravano nei luoghi di appartenenza, quelli che erano sopravvissuti, quelli che erano sopravvissuti ma non erano più integri in quanto avevano perso entrambe le gambe o braccia, che di conseguenza avevano una ridotta capacità lavorativa, iniziarono a chiedere che fossero soddisfatte quelle promesse che erano state fatte durante il periodo bellico. Ecco che la questione agraria di fondo che c'è diventa un fattore su cui incide una conseguenza primaria della Prima Guerra Mondiale. I due fattori insieme creano un elemento esplosivo all'interno o dei singoli stati. Abbiamo visto il tentativo di rivoluzione verde di Stamboliski, abbiamo visto in Bulgaria, abbiamo visto come Belakun pensò di risolvere la questione agraria in Ungheria. Vedremo qualche altro caso più avanti. Questo lavoro fatelo con altre costanti di lungo periodo, qualora ne ritrovaste e qualora riteneste che queste fossero ancora presenti dopo la fine del conflitto. Ancora, il tutto è inserito in un contesto internazionale, come sappiamo. È sin dalle prime lezioni che vi dico che in un'analisi storica, specialmente nella maniera in cui noi studiamo qui la storia, deve essere comunque valutata all'interno di due scenari ben precisi. C'è uno scenario internazionale e uno scenario interno. Dopodiché, precisati entrambi gli aspetti, delineati i confini dell'uno e dell'altro, bisognerà valutare se e in che misura i due scenari tra di loro confluiscano, tra di loro abbiano delle connessioni più o meno importanti. Dunque diventa fondamentale valutare se sia o meno cambiato lo scenario internazionale alla fine della Prima Guerra Mondiale. E alla fine della Prima Guerra Mondiale lo scenario internazionale era molto cambiato. Erano scomparsi quattro imperi: l'impero zarista, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano era in corso d'opera, stava per finire, e infine l'impero germanico. Quattro imperi, tre dei quali erano a base multinazionale. L'impero germanico molto di meno, aveva piccole minoranze e pochi incidenti, visto il modo in cui governavano i prussiani, poi tedeschi nel Reich di Bismarck, le proprie minoranze. Dovrete, per fare questa valutazione, avere presente lo scenario anteguerra. Quindi, com'era porvi la domanda in tale maniera? Qual era lo scenario internazionale prima della guerra? Appunto quello dei grandi imperi. Com'è dopo la guerra lo scenario internazionale? In che modo questi due scenari influenzavano prima e dopo il contesto internazionale? Dopo che vi sarete posti queste domande ogni volta che affronterete l'analisi, oltre che della Prima Guerra Mondiale, ma di qualsiasi evento legato alla fine della guerra, ad esempio la rivoluzione dei consigli in Ungheria, la Repubblica di Belakun, o il tentativo di rivoluzione verde di Stambolijski in Bulgaria. Ponendovi queste domande, inizierete ad avere una visione, se non altro, più chiara, più corretta dei fatti. La conoscenza degli stessi, la valutazione verrà successivamente, man mano che gli argomenti saranno valutati, comparati tra di loro. Oggi applicheremo il metodo sin qui spiegato anche in altre occasioni e oggi ulteriormente allargato, specificato, all'analisi di un caso particolare. Analizzeremo la Romania post-bellica, perché proprio la Romania. Tra gli stati che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, e la Romania vi partecipò in una maniera piuttosto strana, come vedremo dopo, molto, molto particolare, quello che riuscì a ottenere degli stati balcanici, il soddisfacimento dei sogni iniziali di grandezza per i quali intervennero in guerra fu appunto la Romania. Bucarest alla fine realizzò alla conferenza della pace di Parigi, grazie a una serie di circostanze fortunate e grazie al sostegno di Parigi, del governo francese, cioè riuscì a soddisfare il sogno di creazione della grande Romania, sogno che era stato impedito dalle guerre balcaniche e che adesso sembrava essere realizzabile con l'intervento in guerra e che fu poi realizzato in sede di trattative per la pace. La lezione specifica di oggi sarà fatta composta da cose che io vi dirò, che tenterò di spiegarvi in maniera più o meno chiara, e cose che vi suggerirò da fare voi, in maniera da applicare un metodo di ricerca e da iniziare ad applicarlo in maniera autonoma ogni qualvolta lavorerete su casi specifici che riguardano l'Europa orientale. Ci saranno dunque tante domande da porsi alle quali io darò solo delle parziali soluzioni, perché il resto delle soluzioni dovrete cercarlo da soli. L'argomento dunque è la Romania, la grande Romania. La prima domanda da porsi è la seguente: ma la grande Romania fu realmente un sogno realizzato o si trattò di qualcosa di illusorio, dovuto alla fortuna del momento che poi in futuro non sarebbe rimasto in piedi. Un sogno, cioè, è durato poco tempo e come tutti i sogni destinato, quelli belli, a lasciare una forte amarezza, un senso di realizzato. Stiamo parlando di Grande Romania, quindi uno stato che si è ingrandito dopo la fine della guerra. Grande Romania, si presuppone che abbia ottenuto dei vantaggi territoriali non indifferenti. Di conseguenza, la prima cosa da fare quando si affronta un problema simile è valutare l'estensione territoriale del paese in oggetto prima e dopo. Prima della guerra, dopo della guerra nel nostro caso. Il che significa in maniera molto concreta valutare su di una cartina geografica qual era l'estensione della Romania anteguerra e qual era l'estensione della Romania post Prima Guerra Mondiale. È un lavoro che va fatto ogni qualvolta si analizzi un nuovo Stato. Inserite allora nella diapositiva numero 3, che è lasciata in bianco parzialmente proprio per questo motivo, le due carte geografiche relativamente al prima e a dopo la Prima Guerra Mondiale, e in una successiva diapositiva che metterete voi, fate l'elenco degli ingrandimenti territoriali della Romania e la provenienza di quei territori, a chi appartenevano prima. Quindi Transilvania, ad esempio, era ungherese, la Bucovina, la Bessarabia. Fatevi uno schema che sia ben preciso, ingrandimenti territoriali e gli stati di provenienza di quegli ingrandimenti territoriali. Chiarito ciò, inserite le minoranze presenti all'interno di questi ingrandimenti territoriali. Già facendo così avrete il quadro dei problemi che potevano sorgere alla nuova Romania, che se si fossero verificate determinate condizioni, come vedremo dopo, avrebbero dato luogo, queste minoranze presenti, a problemi non indifferenti per il governo rumeno. Ma comunque queste minoranze avrebbero giocato un ruolo molto importante nella storia rumena. Abbiamo già dunque gli elementi iniziali di una fase storica molto breve, del resto, 1939, poi cambia tutto, scoppia un'ulteriore guerra e si ridefiniscono i termini del problema. Fatto ciò, valutiamo qual era la situazione della Romania prima dello scoppio della guerra. Allora, come ben sappiamo, o dovremmo sapere adesso, la Romania aveva tentato di diventare grande Romania. Aveva partecipato a un paio di guerre balcaniche, durante la seconda metà dell'Ottocento aveva sgomitato per ottenere spazi territoriali sempre maggiori, aveva avuto il sostegno della Russia, aveva avuto il sostegno della Francia. Sia la Russia che la Francia alla fine della guerra, Prima Guerra Mondiale, si trovavano in condizioni piuttosto difficili. La Russia, ormai Unione Sovietica, aveva in corso una terribile guerra civile al proprio interno e in più aveva in corso una guerra lungo i suoi confini occidentali contro la Polonia e i nazionalisti ucraini. La Francia aveva il problema di doversi riprendere dalla guerra, nel corso della quale aveva subito sanguinose sconfitte, e soprattutto doveva riorganizzare uno spazio europeo che bloccasse la Germania. Quindi la Romania nel dopoguerra ha un contesto, si confronta con un contesto che è differente rispetto a quello iniziale, anteguerra. Con chi era legata la Romania prima del conflitto? Poiché non aveva realizzato quel desiderio di grandezza al quale aspirava, il governo rumeno, diviso comunque al suo interno, riteneva che allearsi con l'Intesa non sarebbe stato conveniente, utile alla realizzazione di quel sogno di grandezza. Il governo rumeno era diviso, era su due opposte proprio tendenze, due intendimenti differenti. C'era da un lato il sovrano e la corte, la maggior parte di essa, che spingeva per un'alleanza con gli imperi centrali, erano filo germanici. Del resto c'erano legami tra la corona e l'impero tedesco. L'esercito rumeno, pur non essendo tra i migliori dell'area balcanica, aveva armi tedesche, aveva avuto istruttori tedeschi oltre che istruttori francesi, propendeva questa parte verso gli imperi centrali. C'era poi una parte che riteneva che o l'alleanza con gli alleati, con l'intesa, o la neutralità e lo sfruttamento a fini economici di questa neutralità fosse l'opzione principale, quella migliore per la Romania, la più conveniente. Perché? Perché la Romania aveva il petrolio, pur non sfruttandolo al massimo a causa di una tecnologia molto arretrata. I campi petroliferi romeni erano particolarmente utili alle forze tedesche. L'agricoltura romena era un'agricoltura che produceva non tantissimo, ma in quel periodo era in grado di esportare parte del proprio prodotto negli imperi centrali, dove le campagne iniziavano ad essere abbandonate dai contadini spediti al fronte. Quindi l'utilità economica c'era, era un'utilità che nel tempo avrebbe probabilmente arricchito la Romania. La Romania era comunque legata agli imperi centrali da un'alleanza che si era rinnovata nel 1913. Era un po' nelle condizioni in cui si trovava l'Italia, che era legata agli imperi centrali dalla Triplice Alleanza, che era stata rinnovata anch'essa da non molto tempo. Re Carol e parte della corona, come dicevo, erano filo imperi centrali. Il Consiglio della Corona, però, che era più lungimirante e più legato agli interessi economici rumeni, a quella parte di borghesia e di proprietà terrieri che c'era in Romania in quel periodo, il Consiglio della Corona dichiara la neutralità il 3 agosto 1914. Ci scoppia la guerra, dopo poco il Consiglio della Corona rumena opta saggiamente, potremmo dire, per la neutralità. Ed è una neutralità che rende alla Romania, perché la Romania inizia ad esportare merci verso gli imperi centrali. Accade qualcosa che un po' sconvolge l'equilibrio delicatissimo che c'è all'interno della Romania anteguerra. Nell'ottobre 1914 Ferdinando succede a Carol. Re Carol muore, gli succede il nipote. E con il primo ministro Ion Batrianu inizia una trattativa che avviene quasi contemporaneamente a quella che l'Italia aveva intavolato con gli imperi centrali da una parte e l'intesa dall'altra. Cioè, che prezzo saresti disposto a pagare per averci dalla vostra parte? Il prezzo era ovviamente legato a ingrandimenti di carattere territoriale. L'Italia trattava per ottenere l'Alto Adige, per avere un'espansione coloniale, il Dodecaneso era il trampolino di lancio per andare in Asia Minore. La trattativa italiana si basa su un aumento territoriale e su un innalzamento del ruolo dell'Italia a livello di grande potenza, rafforzamento a livello del ruolo di grande potenza. La Romania tratta sulle medesime basi. La Romania vuole realizzare il sogno di diventare la grande Romania, quindi vuole terre, ed è l'unico elemento su cui alla fine concordino all'interno dello Stato rumeno, favorevoli e non favorevoli alla partecipazione alla guerra. La trattativa condotta con l'intesa si mosse lungo dei binari ben precisi. Bucarest chiedeva, in cambio di una partecipazione bellica, la Transilvania, che era ungherese, la Bucovina fino al Prut, parte delle contee ungheresi lungo il Tibisco, tutto ciò a garanzia del compimento dell'unità nazionale e del sogno della grande Roma. Contemporaneamente a ciò, alle trattative, cioè con l'intesa, Bucarest trattava sulle stesse basi più o meno con gli imperi centrali ed era una trattativa che riguardava essenzialmente territori asburgici dell'impero austro-ungarico e inoltre l'impero austro-ungarico era quello che aveva più interessi in quell'area rispetto a quanto non ne avesse invece Berlino. A Berlino si rendevano conto che avere la Romania dalla propria parte, a prescindere dallo sforzo bellico, loro interessavano i campi petroliferi, sarebbe stata una cosa buona. Soprattutto avrebbe tolto la Romania dal campo nemico e dalla possibilità di utilizzare le proprie risorse in funzione anti-imperi centrali. La lungimiranza di Berlino era superiore rispetto a quella di Vienna e anche se prima dello scoppio della guerra la concessione della cambiale in bianco, anzi dell'assegno in bianco, come venne definito, che Berlino aveva lasciato a Vienna, cioè fate quello che volete della Serbia, tanto vi sosterremo comunque. Questo assegno in bianco aveva di fatto spinto Vienna verso un atteggiamento durissimo, ritenendo che non sarebbe stata da sola contro l'eventuale intervento russo e che anzi la presenza, la rassicurazione tedesca avrebbe bloccato lo zar dalle velleità interventiste. Ecco, nonostante l'errore fatto prima, adesso a Berlino si rendevano conto che forse è nel caso di ammorbidire Vienna e indurla a una politica di saggezza, cioè quella politica di saggezza di cui si è sempre attribuito vanto all'impero asburgico, negli ultimi anni proprio non c'era stata, anzi era stato esattamente l'opposto. La buona pubblicità continuava però ad essere un elemento di cui godevano gli Asburgo in quel periodo. Ci si ricrederà dopo. Berlino interviene piuttosto rudemente anche, con pressioni nei confronti del governo imperial regio, ma non ottiene nessun tipo di risultato. Vienna continua a rimanere rigida, non cede nei confronti delle pressioni rumene e soprattutto non accetta nessun ingrandimento territoriale della Romania. Ma proviamo a fare il ragionamento dal punto di vista asburgico. Siamo nel 14, c'era stata una sorta di onta da parte di Belgrado nei confronti dell'impero asburgico, scoppia la guerra, iniziano le trattative con l'Italia, la vecchia alleata, che a ragione poteva denunciare la triplice alleanza perché la triplice alleanza prevedeva che Vienna dovesse informare gli alleati delle sue intenzioni belliche, delle sue eventuali intenzioni belliche. Non l'aveva fatto, quindi aveva violato la lettera del trattato. Con Roma ci sono delle trattative favorite dalla Santa Sede per giungere a un mantenimento della pace attraverso una concessione di territori all'Italia. L'Italia voleva l'Alto Adige, voleva completare l'unità nazionale, quindi lo spartiacque alpino doveva far parte dell'Italia. Da un lato tratta con l'Italia, dall'altro l'Austria-Ungheria tratta con la Romania. In entrambi i casi si configurava una cessione di territori, una cessione di sovranità. Cioè a Vienna si trovarono nelle condizioni in cui, per motivi diversi, si era trovata Istanbul, l'impero ottomano, fino al giorno prima dello scoppio della guerra. Cessioni territoriali in cambio di appoggio internazionale. Sia nel caso italiano che in quello rumeno, Vienna non volle cedere nulla, perché riteneva di avere la forza di poter reagire a ciò che loro ritenevano essere una sorta di tradimento, e soprattutto non volevano cedere nei confronti di stati verso i quali non c'era nessun tipo di stima e verso i quali poi non c'era alcun timore da un punto di vista militare. Sia l'Italia che la Romania inizieranno la guerra impreparate. L'Italia non aveva cannoni schierati sulla frontiera con l'Austria, dovettero smontare le batterie costiere per portare i cannoni in prima linea. L'esercito rumeno era messo ancora peggio, scarsamente armato, con un equipaggiamento non completo e soprattutto con un addestramento che non era stato completato. Ancora, le riserve militari rumene non erano tali da poter garantire una guerra di lunga durata. E questo fu un errore che faranno molti comandi militari, ma soprattutto molti governi che comunque, nonostante i timori espressi dai comandi militari, decisero per la guerra. Lo faranno i russi, lo faranno gli italiani, lo faranno i rumeni. La Romania alla fine opta per le garanzie che l'intesa era intenzionata a dare, e così il 27 agosto 1916 dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Sono due anni dallo scoppio della guerra, gli imperi centrali nel 16 hanno ancora una forza militare fortissima e hanno ottenuto delle vittorie iniziali e continuano a ottenere delle vittorie, soprattutto sul fronte orientale. La situazione nel 16 in Italia è ancora stabile, diciamo, è ancora una guerra di trincea di lunghissimo periodo. Sono guerre di logoramento, le guerre combattute fronteggiandosi l'una all'altro. Ecco, l'esercito rumeno non era in grado di sopperire, di sopportare una guerra così fatta. E dal 27 agosto del 16, dopo una iniziale avanzata, inizia ad patisce una serie di sconfitte su tutti i fronti sui quali l'esercito rumeno fu impegnato. Ed erano sconfitte dure, sconfitte tanto dure che il 6 dicembre del 1916, quindi pochi mesi dopo l'ingresso in guerra, la capitale rumena, Bucarest, fu occupata, e fu occupata dai suoi principali nemici, dei principali nemici della Romania, quella contro cui aveva combattuto poi nelle guerre balcaniche. La occuparono i bulgari, i turchi, ovviamente gli austro-ungarici e i tedeschi. In soli tre mesi, a testimonianza dell'incoscienza della dichiarazione di guerra con un esercito impreparato, in soli tre mesi l'esercito rumeno ebbe 400.000 caduti, un numero rilevante in così poco tempo, che testimoniava una impreparazione pressoché totale alla guerra. 6 dicembre 1916, Bucarest occupata. Da lì in poi inizia una lunga trattativa che porta all'armistizio E poi il 7 maggio 1918, alla firma della pace tra il governo rumeno, nel frattempo riparato lontano dalla capitale occupata, da Bucarest, e gli imperi centrali. Ed è una pace con la quale la Romania perde la Dobrugia, quindi questa regione che, così come l'Alsazia-Lorena, passa una volta con i rumeni e poi con i bulgari, per poi ritornare dalla parte della Romania. Diciamo una vita travagliata per gli abitanti della Dobrugia. Perde i Carpazi, soprattutto perde la parte dei Carpazi con i Valichi, con la possibilità di transitare oltre, e viene instaurato un governo filo intesa, quindi un governo filo tedesco. È un governo contro il quale, alla fine della guerra, i partiti politici rumeni lanceranno delle accuse durissime di collaborazionismo. Ma fu un governo, era un governo di ispirazione di destra, conservatrice, filo germanico, ma fu un governo che prese la responsabilità di governare in una fase in cui nessuno avrebbe voluto questa responsabilità e garantì una sorta di continuità all'interno dello Stato rumeno. E limitò in parte anche i danni dovuti all'occupazione di forze militari di stati con cui esistevano da decenni dei contenziosi molto duri. La situazione cambia a vantaggio della Romania grazie non tanto alle proprie forze o alla propria scelta politica, ma grazie allo sbarco nei Balcani, a Salonicco, del corpo di spedizione francese, in cui c'erano anche soldati italiani e truppe inglesi, che iniziando a risalire, sbarcarono a Salonicco e da lì, dopo aver costretto la Grecia a intervenire in guerra, iniziarono a risalire i Balcani, colpendo proprio da sud le forze che occupavano la stessa Romania. Il governo rumeno utilizzò questa possibilità. C'era la possibilità di sfruttare la presenza di una forza militare amica, tradizionale legame tra rumeni e francesi. Risaliva all'Ottocento, per poter cambiare ancora una volta la situazione. E così Re Ferdinando, sotto la spinta francese, ridichiara guerra ai traballanti imperi centrali. Perciò la Romania inizia la guerra contro gli imperi centrali. Firma l'armistizio dopo sconfitte tremende. Nel maggio del 18 perde territori che erano stati conquistati a caro prezzo nel corso dei decenni precedenti. Alla fine, l'avanzata delle truppe dell'intesa nei Balcani consente una ridichiarazione di guerra e con il sostegno francese, determinante sotto il profilo numerico e sotto il profilo dell'armamento, i resti dell'esercito rumeno che si erano ricostituiti nella parte moldava dello Stato iniziano una riconquista del territorio nazionale e seguono di fatto le truppe francesi che avanzano nei Balcani. Ne diventano l'avanguardia e man mano che gli imperi centrali, in questo caso sarà l'impero austro-ungarico, cedono, cede le truppe romene occupano territori che erano stati inseriti nella trattativa iniziale con le forze dell'intesa. Occupano soprattutto la Transilvania, che era uno dei principali scopi di guerra per Bucarest, e, umiliazione tremenda per gli ungheresi, cingono d'assedio Budapest. Umiliazione suprema perché gli ungheresi nei confronti dei rumeni avevano sempre avuto un atteggiamento di sovrano distacco, ritenendoli molto assimilati ai barbari. Il contesto internazionale diventa allora favorevole alla soluzione degli obiettivi di guerra che avevano spinto in maniera sconsiderata la Romania a intervenire contro gli imperi centrali. La situazione politica post bellica non avrebbe potuto essere più favorevole per la Romania. La politica francese ha necessità di una cintura di stati amici all'interno dei Balcani. Oltretutto, la Romania aveva dei legami tradizionali con la Francia. La pseudoclasse dirigente romena si era formata nei licei francesi, parte dell'alta ufficialità si era formata nelle scuole francesi, al Politecnico avevano studiato l'uso delle nuove armi, dell'artiglieria moderna, quindi c'erano legami molto forti tra le due parti. Il francese era una lingua molto parlata dalla borghesia rumena che faceva affari con la finanza francese. A ciò dobbiamo aggiungere che veniva meno la presenza nei Balcani di tutti gli altri antagonisti alla politica romena. Veniva meno l'impero ottomano, veniva meno la Russia che aveva altri problemi in quel momento da affrontare, veniva meno l'impero austro-ungarico, fattore di grande equilibrio all'interno di quell'area perché riusciva a mantenere in piedi in maniera coesistente molte minoranze nazionali. La Bulgaria era stata sconfitta assieme agli imperi centrali, che di fatto la Romania non ha antagonisti e poteva provare a diventare una media potenza regionale, una potenza regionale che fosse in grado di raggiungere obiettivi prima inesistenti. Dai documenti britannici risulta l'attuale senso di sdegno, di grande sufficienza, di sussiego con cui i diplomatici britannici trattavano i colleghi rumeni, i quali stavano per godere di una situazione di vantaggio per la quale tutto sommato avevano pagato un prezzo del sangue altissimo e per la quale avevano combattuto negli anni precedenti. Allora, dai trattati di Saint-Germain-en-Laye e Trianon, quindi imperasburgico e cioè Austria e Ungheria, Trianon quello con l'Ungheria, la Romania ottiene quanto prima indicato per intervenire in guerra a fianco degli imperi centrali, con in più la Bessarabia. La Bessarabia era un territorio in quel momento estremamente difficile da governare e da possedere. Godeva, tra molte virgolette, la Bessarabia di appellativo di provincia peggio amministrata d'Europa. Cioè, chi si prendeva la Bessarabia si prendeva un grattacapo enorme, sia dovuto alla presenza di tante minoranze all'interno, bellicose, sia ad un'assenza di sovranità all'interno, e poi dovuta, questa situazione è critica, anche alla rivoluzione d'ottobre che aveva portato i contadini bessarabi a prendersi le terre, a non volerle più restituire ad alcuno. Quindi era un acquisto non dei migliori quello che i rumeni avrebbero fatto prendendosi la Bessarabia e creandosi un contenzioso aperto con l'Unione Sovietica, che più avanti si sarebbe risolta a vantaggio dell'Unione Sovietica. Con il possesso anche della Bessarabia, la popolazione rumena di fatto raddoppia, da circa 7 milioni e mezzo di anime passa a 15 milioni. Cioè, raddoppiare la popolazione significava raddoppiare anche i problemi per governare questa popolazione, per dargli da mangiare, per creare un sistema giuridico che fosse uguale per tutti e che unisse popolazioni che avevano vissuto e in maniera diversa in imperi multinazionali che li avevano amministrati in maniera differente. Il censimento del 1925 stabiliva che su circa 16 milioni di abitanti in Romania, 3 milioni e mezzo non erano di nazionalità rumena. E, tranne il milione di ebrei presenti nel territorio, le altre minoranze avevano tutte degli stati di riferimento. Significava che non c'era nessuno all'esterno che potesse fare gli interessi degli ebrei rumeni e ai quali questi ultimi potessero rivolgersi per avere delle garanzie, per avere delle tutele. Non c'era uno stato ebraico. C'erano solo le norme accettate ob torto collo dai nuovi stati, nuovi e vecchi stati dell'Europa orientale, quelli che avevano incamerato delle minoranze, nuove norme a tutela di quelle minoranze accettate e generalmente rispettate in maniera piuttosto scarsa, in maniera abbastanza relativa. Le altre minoranze presenti, 2,5 milioni di minoranze, avevano degli stati di riferimento piuttosto bellicosi, con cui intavolare un rapporto per poter contestare sin quasi immediatamente dopo la firma dei trattati di pace i risultati degli stessi. Così la minoranza tedesca aveva come riferimento la Germania e da quando i nazisti presero il potere in maniera costituzionale, vinsero le elezioni e Hindenburg diede a Hitler il ruolo di cancelliere, da quel momento la minoranza tedesca in Romania fu infiltrata dagli agenti nazisti, organizzata e finanziata, quindi una spina nel fianco non indifferente. I russi avevano come riferimento i sovietici, che non pur non avendo velleità espansioniste in Romania, avevano la possibilità di sfruttare la propria minoranza all'interno in funzione antiromeno rumena. Lo stesso dicansi per la minoranza di nazionalità turca. Quindi il rapporto con le minoranze diventerà un fattore di instabilità o comunque un fattore condizionante le scelte dei governi rumeni post bellici. Il favorevole clima internazionale della pace di Parigi, le trattative, gli incontri, il ruolo avuto dalla Francia a sostegno delle richieste rumene aiutò notevolmente l'azione di Batriano, delegato rumeno alla conferenza della pace, nonché leader, una sorta di padre padrone, come vedremo più avanti, del partito nazional-liberale che governava il paese in quel periodo. In sede di conferenza, dunque, Bucarest ottiene dei vantaggi notevoli. Esaminiamo adesso gli aspetti negativi di questi vantaggi ottenuti. In ogni situazione c'è sempre un qualcosa che è a favore o meno. E per fare una valutazione per quanto riguarda gli sviluppi successivi, vanno esaminati sia gli uni che gli altri. Potrebbero anche non esserci degli elementi negativi, però la valutazione della loro esistenza o meno va comunque fatta. Affinché la grande Romania, che era nata al tavolo delle trattative di Parigi, continuasse ad esistere e a svilupparsi, era necessario che il quadro politico internazionale non mutasse e che la politica interna in qualche modo rinsaldasse il traballante quadro politico. Cioè ci sono già due forti condizionamenti, uno a livello internazionale e uno a livello interno. A livello internazionale deve reggere il sistema creato dalla Francia, con tutte le limitazioni che abbiamo sin qui visto. All'interno bisognava avere una politica che mantenesse saldo il quadro istituzionale e questo significava rapportarsi nei confronti delle minoranze. In che modo? O attraverso l'instaurazione di un dialogo con le minoranze o attraverso la repressione delle stesse. Il governo lì doveva scegliere e i governi rumeni optarono per la scelta peggiore, cioè quella di carattere repressivo. La conseguenza, quindi, degli accordi dai quali nacque la grande Romania a Parigi fu la repressione delle minoranze attraverso un processo di snazionalizzazione. In particolare della minoranza ungherese in Transilvania. Viene scelta cioè tra le opzioni quella peggiore, non integrazione mantenendo il rispetto per le nazionalità, quindi non unità in uno Stato che rispettasse la nazionalità dei propri cittadini rumeni. Quindi uno Stato rumeno che rispettasse le minoranze ungheresi, la loro lingua, la loro cultura, le loro scuole, in Transilvania in particolare, bensì una repressione totale. Si opta per la politica più dura e per repressione significava contestare l'uso della lingua ungherese, non concedere l'apertura di scuole, l'apertura di giornali, di fatto rendendo così permeabile la minoranza ungherese di Transilvania al nazionalismo di stampo ungherese, che avrebbe nel tempo finanziato la minoranza ungherese in Transilvania, diventando così uno strumento di pressione direttamente sul governo di Bucarest. Il Partito Nazionale Liberale, che è quello che rappresentava la famiglia di Batriano, esponente di spicco della borghesia rumena, nonché rappresentante al tavolo delle trattative di Parigi, aveva ottenuto la realizzazione della grande Romania, un partito che è nazionale e liberale nello stesso tempo. Abbiamo valutato la situazione internazionale, adesso valutiamo la situazione interna rumena e vediamo se e in che misura la situazione interna sia stata influenzata dal contesto internazionale. Dunque, nonostante avesse vinto la guerra, la Romania viveva una condizione di instabilità politica interna e ciò era dovuto al fatto che la famiglia reale, la corona, era rappresentata da sovrani che non avevano avuto la capacità di creare un rapporto diretto con la popolazione. Vivevano del sostegno dell'aristocrazia militare terriera che imponeva determinati comportamenti. La dinastia al governo in Romania era una dinastia non in grado di governare scavalcando il quelle forze che ne vorrebbero condizionare le scelte. C'è una stabilità interna dovuta anche a un grande frazionamento del contesto politico. Quasi 17 milioni di abitanti con partiti ereditati anche dalle situazioni precedenti, che erano partiti poi a carattere etnico, formati da forti minoranze nazionali che avevano all'esterno i propri padrini, rendiamoci conto che era instabile la condizione politica della Romania, quindi permeabile a eventuali influenze provenienti dall'estero e permeabile a chi all'interno fosse stato in grado di creare qualche forte alleanza per poter ottenere in un sistema che era ancora un sistema parlamentare la maggioranza e governare. Nel 1930 va al governo il Partito Nazionale Contadino di Iuliu Maniu. Di questi partiti vedremo dopo l'origine. Iuliu Maniu arriva al governo con un programma ben preciso, o quantomeno ha chiare le idee su quello che andrebbe fatto. Dovrebbe essere necessaria una politica di riforma rurale. La questione agraria ritorna come fattore condizionante. La necessità di una politica industriale. Ma politica industriale, per poterla realizzare, ha bisogno di finanziamenti. La Romania non aveva soldi per finanziare una politica industriale, quindi di fatto l'accettazione di una politica industriale significava aprirsi al credito internazionale e al condizionamento poi che i finanzieri internazionali o gli stati finanziatori avrebbero potuto avere nei confronti del governo di Bucarest. Poi l'altro problema da affrontare era la necessità di un miglioramento economico-sociale legato allo sfruttamento del greggio e delle risorse minerarie. Cioè aveva, chiamiamolo, una sorta di tesoretto privato la Romania, ed era il petrolio poco sfruttato che poteva essere sfruttato meglio. Inoltre la Transilvania aveva portato in dote, diciamo così, non volontaria, allo Stato rumeno delle risorse minerarie che assieme alle risorse legate allo sfruttamento del petrolio avrebbero di fatto portato valuta pregiata, sterline o franchi francesi in Romania. Il modo in cui queste questioni sarebbero state affrontate avrebbe determinato il futuro della Romania. Nel 1923 è approvata la Costituzione. Ci saranno poi diversi cambiamenti, diverse edizioni della Costituzione. Quella del 23 era divisa in quattro parti con 138 articoli. All'interno di essa si affrontavano i temi principali del neonato Stato rumeno. Primo, la riforma agraria. Poi, la libertà di riunione, parole, quindi diritti politici e civili. Uguaglianza dei cittadini, tutti, senza a prescindere dalla nazionalità originaria, dinanzi alla legge. E, così come l'uguaglianza dinanzi alla legge, la parità di diritti, prescindendo dall'appartenenza nazionale. Sembrava una Costituzione moderna che tutelava il cittadino e garantiva diritti e doveri, sanciva doveri del medesimo. Ecco, la Costituzione del 23 della Romania dovreste andare a vederla, per soprattutto rendervi conto di come fu affrontata la riforma agraria e di come venne regolata la questione della parità di diritti, prescindendo dall'appartenenza nazionale. A questo punto è necessario affrontare un'altra questione, che è quella relativa ai partiti politici rumeni. Adesso una nota di carattere metodologico. Di partiti politici in giro per l'Europa fino al 2005, anno in cui termina il programma del corso, voi ne troverete tanti, ne troveremo tanti, e spesso con elementi in comune tra di loro, ma spesso anche totalmente distanti, in contrasto, un insieme di partiti con i quali confrontarvi, trovare degli elementi comuni a essi, sia per quanto riguarda gli aspetti positivi che per quelli negativi, sarà molto utile per ridurre i tempi di lavoro, ma anche per imparare un metodo di analisi legato ai partiti contemporanei, un metodo che è valido a prescindere dal periodo storico. Ed è un lavoro che dovrete fare seguendo le indicazioni che vi sto per dare, che troverete nelle diapositive seguenti. Allora, metodologia da applicare nelle medesime circostanze a tutti i partiti politici con i quali vi confronterete. Nella prossima diapositiva troverete l'elenco dei principali partiti rumeni. Analizzatene, ed è valido per tutte le analisi che farete per i futuri partiti politici. Quindi, questo riguarda nella fattispecie i partiti rumeni, ma riguarda anche tutti gli altri partiti. Analizzate A. l'area sociale di appartenenza, B. l'ideologia e il programma interno o internazionale, quindi politica interna, politica estera, il peso politico, se e in che misura fosse in grado di condizionare il partito, il Parlamento, quindi che successo elettorale avesse e perché lo avesse, se era in grado di condizionare le scelte governative dall'esterno, dall'interno del governo stesso, e questo è il peso politico, se aveva seguaci nelle istituzioni, chi lo votava, e qui si ritorna all'appartenenza sociale. Infine, i collegamenti eventuali con le costanti di lungo periodo e le possibili innovazioni rispetto ad esse. Ad esempio, nel caso eterno della questione agraria, se i partiti che ad essa si richiamano per risolverla in una maniera piuttosto che in un'altra, portassero dei cambiamenti rispetto all'essenza stessa della questione agraria, che è il rapporto tra proprietari e braccianti. Il partito X su cui state lavorando, come affronta questo problema? Vuol dare le terre a tutti oppure vuol semplicemente modificare i rapporti di lavoro? E se vuol dare le terre a tutti, come le vuol dare? Attraverso un'occupazione senza rimborsi o con un rimborso ai vecchi proprietari? Il rimborso eventuale chi l'avrebbe dato? Con quali soldi? Sarebbero stati i nuovi proprietari a dover rimborsare i vecchi proprietari, e ancora una volta con quali soldi avrebbero soddisfatto questa necessità, questo bisogno? E questo è il lavoro che dovrete fare tutte le volte che vi confronterete con dei partiti politici. Seguono adesso i partiti politici presenti in Romania nel periodo che stiamo analizzando. Fine Prima Guerra Mondiale, prima metà degli anni 30. Il partito più importante era il Partito Nazional Liberale, che funzionò dal 1875 fino al 1947, un partito che durò un po' di tempo. Nel 47, 1947, sarà dichiarato fuori legge ed eliminato. I fratelli Bratianu, Jan e Vintila, dal 1909 al 1930 ne furono i leader, soprattutto il primo, Jan Bratianu, che abbiamo già incontrato come delegato governativo rumeno alla Conferenza della Pace di Parigi. Qual è la componente sociale di questo partito? Analizzando il Partito Nazionale Liberale, io sto mettendo in pratica i suggerimenti metodologici che vi ho dato prima. Quindi definizione del partito, periodo di appartenenza, ho indicato anche i leader, componente sociale, area sociale di riferimento, ceti industriali e finanziari, esclusi quelli rurali. Questo è già un elemento particolare. È un partito che si riferisce a due aree ben precise della società rumena. Quella industriale e quella finanziaria, quindi siamo a livelli alti, lontano dalle campagne e dai problemi agrari con cui confrontarsi. E come si confrontavano sarebbe stato bello saperlo in quel momento. Politica liberale ed economicamente protezionista. Le due cose sono in antitesi se le valutiamo in un contesto internazionale. Era una politica liberale riguardo alle libertà civili all'interno, però economicamente, poiché il partito, oltre ad essere liberale, era nazional-liberale, non dimentichiamo, aveva una politica che avrebbe dovuto tendere alla valorizzazione e allo sfruttamento dei beni rumeni. Quindi niente agganci internazionali, ma sfruttamento dei beni rumeni per autofinanziarsi una crescita industriale che altrimenti avrebbe dovuto avere accesso al credito internazionale. La produzione interna era tutelata da dazi protezionistici, ma anche in uscita, cioè l'esportazione era disincentivata, era una sorta di autarchia verso la quale propendevano, che non servì alla modernizzazione della Romania. Si richiama il Partito Nazional Liberale alla memoria nazionale, una memoria ovviamente di grandezza, e tendeva a consolidare i successi ottenuti in maniera molto fortunosa, come abbiamo visto, dopo la Prima Guerra Mondiale. Questo è il primo partito, Partito Nazional Liberale. Poi, Partito del Popolo, 1920, dura poco, creato per legittimare il governo del generale Alexandru Averescu, eroe della Prima Guerra Mondiale. Era stato a capo delle truppe che si erano salvate dallo sfacelo e con il sostegno della regina aveva iniziato un'attività di resistenza contro le forze di occupazione austro-ungariche e tedesche, ottenendo anche dei successi. Seguite lo schema precedente per vedere chi fosse Alexandru Averescu, quale fosse il bacino di riferimento del Partito del Popolo e che programma avesse. Seguiva poi il Partito Conservatore Democratico di Dumitrache Ionescu, che aveva tante correnti al suo interno, tre per la precisione, tre correnti con tendenze differenti che sembravano essere spesso dei partiti più che delle correnti all'interno di un partito. Nel 1926, dalla fusione tra il Partito Nazionale Rumeno di Transilvania, che è un partito che preesiste all'incameramento della Transilvania all'interno della Romania. Il partito della minoranza rumena quando la Transilvania era territorio ungherese. Il Partito Nazionale Rumeno di Transilvania di Vaida Voevod e il Partito Contadino di On Mialake si uniscono, si fondano nel 26 e nasce il Partito Nazionale Contadino come alternativa al Partito Nazionale Liberale. Al governo nel 1929 Iuliu Maniu porta avanti una dei cambiamenti, una risoluzione, un tentativo di soluzione della questione agraria così radicale che lo portarono alla rottura con Carlo II, con il successore di Ferdinando. E Carlo II lo costringe ad andarsene, perché le riforme che il Partito Nazionale Contadino avrebbe voluto realizzare erano delle riforme molto radicali, cioè, e avevano tutte il Partito Contadino come oggetto la questione agraria. E fino adesso siamo a 6 partiti circa, con le correnti all'interno. Dobbiamo aggiungere che a questi partiti c'erano anche altri partiti molto più piccoli, partiti che riuscivano ad esprimere pochissimi eletti all'interno del Parlamento rumeno, ma che in governi di coalizione avevano un ruolo importante. I partiti delle minoranze, soprattutto quella ungherese, trattava con il governo centrale di Bucarest il proprio appoggio a chiunque fosse al governo in cambio di concessioni che riguardavano l'uso della lingua e l'apertura di scuole. Quindi si trattava per concessioni che garantissero la minoranza nazionale ungherese. Il sovrano Carlo II si inserisce come personalità, come modo di fare politica, in quella spessa corrente di antiparlamentarismo e antidemocrazia che c'era nell'Europa post-bellica, corrente che proprio si divideva in due: da una parte l'estrema concezione comunista, che vedeva nelle democrazie parlamentari un ulteriore mezzo di sfruttamento del proletariato, quindi lo contestava in ogni loro veste e momento di attuazione; dall'altra la destra, sempre più estrema, che riteneva essere i processi democratici un impedimento alla realizzazione degli altri confini, degli altri destini delle singole patrie. Carlo II era un sovrano che disprezzava il dialogo democratico. La sua concezione era quella di una democrazia guidata, cioè governata dall'alto da parte del sovrano, che manteneva i partiti, sarà escluso poi il Partito Comunista, e manteneva il sistema parlamentare, ma che aveva un ruolo determinante. Inoltre, in un sistema a monarchia costituzionale, secondo il sovrano, era il sovrano che condizionava il sistema parlamentare e non il sistema parlamentare che avrebbe dovuto controllare il sovrano. C'è poi un disprezzo per i metodi, per l'attitudine al parlamentarismo che è caratteristico di quel periodo e che porterà poi all'ascesa in vari paesi europei del fascismo e degli epigoni del fascismo europei. Inoltre, a questa crisi dei principi liberali e dei processi democratici bisognava aggiungere degli elementi specifici della Romania del periodo: la corruzione, i brogli elettorali, il nepotismo all'interno delle strutture pubbliche, corruzione e brogli elettorali per cui i partiti da un'elezione all'altra passavano dalla quasi scomparsa alla maggioranza quasi assoluta all'interno del Parlamento. Cioè c'era una crisi profonda della società, che è proprio tipico delle società non mature, in cui i contrasti non sono risolti attraverso il dialogo, la struttura democratica, il dibattito, bensì attraverso l'uso del dileggio, della corruzione, della forza. Un periodo bruttissimo che ogni tanto mi ricorda quello contemporaneo. Comunque, sempre in quel periodo ci sono degli elementi che ulteriormente condizionano le scelte rumene, della storia rumena. C'è un'industrializzazione rapida, veloce, con investimenti stranieri e un miglioramento della rappresentanza del mondo rurale. Questo fino al 47 dura. L'industrializzazione rapida avviene sia sfruttando gli introiti grazie alla vendita dei prodotti petroliferi e delle risorse minerarie acquisite con l'acquisizione della Transilvania, sia grazie ad finanziamenti con partecipazione finanziaria proveniente dall'estero, controllate sempre, perché il Partito Nazionale Liberale, quando fu al governo, non ebbe mai una particolare predilezione per gli investimenti provenienti dall'estero, che avrebbero condizionato le scelte del governo. C'è una presenza socialista all'interno della società rumena, un po' come in tutte le altre società europee del periodo. Fino al 1921 c'è un partito socialista che ovviamente si oppose alla guerra, che poi combatte e che assume le difese del proletariato dopo la fine della guerra. Ma il Partito Socialista dura come forza coesa, in grado di far politica e di farsi sentire, fino al 1921, quando, dietro con il sostegno della Terza Internazionale, inizia una scissione a sinistra, almeno la reputarono così, da cui nascerà successivamente il Partito Comunista, che da lì a poco sarebbe stato posto fuori legge. Negli anni venti l'area di sinistra del mondo sociale ed economico rumeno sarà occupata da una federazione di partiti socialisti a base regionale, con pochi iscritti, però con legami fortissimi con i sindacati. Forse erano i sindacati che esprimevano questo partito socialdemocratico, questa federazione di partiti socialisti regionali da cui nacque il Partito Socialdemocratico. E i sindacati rumeni erano molto forti, erano in grado di controllare la stampa, si parla di censura preventiva, decidevano cosa dovesse essere pubblicato oppure no, a volte, di condizionare i trasporti. C'era un sindacato ferroviario molto agguerrito, come in Polonia. Il Partito Socialista non era rappresentato nelle campagne. Il mondo rurale, pur se rappresentato, o meglio, potremmo dire pur se rappresentato, perché prima non lo era, a livello parlamentare, continua ad essere un po' distante dal tessuto politico rumeno. Il Partito Comunista rumeno seguirà la sorte dei partiti comunisti degli altri paesi europei, da lì a poco sarebbe stato dichiarato fuori legge. Perché sarà dichiarato fuori legge? Perché il Partito Comunista rumeno rifiuterà gli ingrandimenti post bellici, ritenuti una manifestazione dell'imperialismo borghese, ed era questa la linea che Mosca teneva in quel periodo. Ecco, qui dovrete valutare perché li rifiuta in maniera un po' più dettagliata rispetto a come abbia detto io, e a cosa si collegasse, a quali riferimenti esterni, dottrinari si collegava. Non basterà dire perché seguiva l'indirizzo sovietico. basandosi su quella che fu ritenuta essere una cultura antinazionale, così come avverrà nella Polonia di Piłsudski, il Partito Comunista Rumeno sarà dichiarato fuori legge nel 1924 e lascerà un vuoto a sinistra, proprio in una fase in cui comincerà l'ascesa di un movimento poi diventato partito che andrà a occupare un'area di destra estrema, dura, reazionaria, di ispirazione decisamente fascista all'interno della Romania. Quell'area ricoperta dalla guardia di ferro di Corneliu Codreanu. Corneliu Codreanu aveva legami con un'altra organizzazione decisamente di destra, con la Legione dell'Arcangelo Gabriele e con il Partito Nazionale Contadino, che gli farà da tramite per portarlo alle elezioni nelle quali prenderà un buon consenso. Le minoranze in tutto ciò come si comportano? Ricordiamo innanzitutto che le minoranze condizionarono le scelte dei governi e i partiti di minoranza che andavano ad aggiungersi a quelli già presenti nell'agone politico rumeno erano il Partito Contadino Magiaro, ovviamente provenienza Transilvania, l'Unione dei Lavoratori Magiari, provenienti anch'essi dalla Transilvania e di ispirazione comunista, mentre il Partito Contadino Magiaro era più legato alla terra, un partito di ispirazione cattolica. Non dimentichiamo che gli ungheresi sono cattolici romani, cattolici, i rumeni sono ortodossi e la Chiesa ortodossa rumena è una chiesa autocefala, con Costantinopoli, con il patriarca di Costantinopoli c'è solo un legame di carattere spirituale, poi la Chiesa ortodossa, le autocefalie sono del tutto autonome. Ancora, gli altri partiti di minoranza erano il Partito Bulgaro, della minoranza bulgara nella Dobrugia, che protestava sin dall'inizio perché riteneva che le terre migliori se le fossero prese abusivamente i rumeni, gliele avessero rubate. E infine c'era, tra i partiti delle minoranze, quello più forte, perché meglio organizzato e con il referente internazionale più importante. C'era il Partito Tedesco, diventato poi del Popolo Tedesco, di chiaro orientamento nazista, organizzato dagli agenti nazisti, infiltrato sin dalle origini del nazionalsocialismo e finanziato in funzione anti-rumena. Era una situazione molto complessa quella in cui il governo rumeno si trovò a vivere, a operare dopo la pace di Parigi, e tutto sommato essere diventato uno stato grande, aver raddoppiato la propria popolazione, non giovò tantissimo alla Romania. Andiamo un po' più in dettaglio, sempre sui partiti. Gli ungheresi transilvani, oltre che finanziati da Budapest, fondavano il proprio nazionalismo su un sentimento di superiorità culturale in rapporto ai balcanici, cioè in rapporto ai rumeni, che non si considerano balcanici, ma tali erano considerati in maniera dispregiativa dagli ungheresi. Poi, i contadini della Dobrugia, come dicevo prima, lamentavano non soltanto il furto delle proprie terre, ma una vera e propria politica di colonizzazione delle terre migliori da parte dei rumeni. Infine, i tedeschi erano controllati dai servizi nazisti, come vi dicevo prima, e non si muovevano se non seguendo le direttive che partivano direttamente dalla cancelleria del Reich. In ultimo abbiamo la Bessarabia. Bessarabia, che vi ho già detto, era conosciuta essere la provincia peggio amministrata d'Europa. In Bessarabia era presente una forte agitazione di stampo bolscevico permanente e soprattutto un'agitazione a sfondo antisemita anch'essa permanente. Bessarabia, di ebrei ce n'erano tantissimi, così come ce n'erano in Romania, e l'antisemitismo era presente in tutte le popolazioni che divennero stati nazionali dopo la Prima Guerra Mondiale. È un antisemitismo che ha origini in tempi antichi, come abbiamo visto, e che era presente già nell'Ottocento. Ecco, la Bessarabia è uno dei luoghi in cui l'antisemitismo era molto forte, luogo di pogrom, di uccisioni di ebrei, luoghi in cui gli stelt erano spesso incendiati, devastati. L'antisemitismo non va via nonostante la rivoluzione di ottobre. Antisemiti e bolscevichi creavano una condizione di instabilità all'interno di una provincia che era amministrata molto male e che adesso era diventato un problema non indifferente per il governo di Bucarest. Infine, occupiamoci della situazione economica dei Balcani. Le condizioni economiche dei Balcani durante le guerre balcaniche le abbiamo analizzate a suo tempo. Dopo la fine della guerra, per potersi riprendere economicamente, soprattutto costruire una nuova regione, ci sarebbe voluto un investimento enorme di denaro, investimenti poi da dividere nei nuovi stati. I problemi legati alla nuova creazione di rapporti economici, alle nuove leggi, alla necessità di far coesistere genti ed economie differenti tra di loro erano enormi. La rottura dei quadri unitari imperiali aveva portato delle conseguenze tremende, dalle quali gli stati non riuscivano a riprendersi. Quelli che poi erano stati economicamente più arretrati, e la Romania era uno di questi e aveva incamerato delle regioni arretrate come la Dobrugia, la stessa Bessarabia, ne risentirono ulteriormente il peso. L'analisi dettagliata della situazione rumena la dovete farla voi, dovete cioè verificare se e quali settori dell'economia rumena abbiano progredito dopo la Prima Guerra Mondiale. Io vi do come riferimento la situazione esattamente a 20 anni dalla fine della guerra, cioè prima dello scoppio della nuova guerra mondiale. A 20 anni dalla fine della guerra, i Balcani erano ancora una zona povera, con forti sperequazioni e sviluppo a macchie di leopardo. Sperequazioni e sviluppo a macchie di leopardo significa che in alcuni posti c'erano condizioni di vita migliori rispetto ad altre, e in un contesto generale di povertà e arretratezza alcune zone erano più arretrate rispetto ad altre. Adesso vi do il reddito in dollari annuale pro capite del 1939, quindi 20 anni dopo la pace di Parigi. Andiamo dal più basso al più alto e utilizzeremo come termine di paragone la Francia. Dunque, la Grecia aveva un reddito pro capite annuale di 76 dollari, 81 dollari per la Bulgaria, 94 per la Romania. La Romania inoltre aveva il 40% di contadini analfabeti e la Romania era uno stato agricolo, 40% di contadini analfabeti, che ci poteva anche stare in uno stato in cui si erano incamerate minoranze a loro volta in condizioni economiche disastrate. La Dobrugia era una di queste, la Bessarabia era una di queste, abbassavano il livello generale di vita dei rumeni. Però il dato successivo dimostra che si trattava di povertà ancora presente nelle campagne. Allora, 94 dollari annuali pro capite in Romania, il 40% dei contadini erano analfabeti e nella maggioranza di contadini c'era una esposizione alla pellagra che era altissima. La pellagra è una malattia provocata dalla denutrizione, dalla mancanza di determinate sostanze. Cioè, la pellagra è una malattia della fame. Inoltre, in Romania c'era il maggior tasso di mortalità infantile europea e inoltre, sempre in Romania, c'era il non invidiabile ruolo di secondo posto per tubercolosi in Europa dopo la Jugoslavia. Il reddito pro capite jugoslavo era di 106 dollari annuali. Se dovessimo fare il raffronto, come facciamo con la Francia del periodo, la Francia aveva un reddito pro capite di 246 dollari pro capite su base annua. E con questo si conclude la lezione dedicata al metodo di studio e all'analisi della situazione rumena prima guerra mondiale. La Romania, tra gli stati che avevano partecipato alla guerra e aveva partecipato in maniera piuttosto tortuosa, fu quello che ottenne la realizzazione dei suoi obiettivi iniziali. La Romania raddoppiò la propria popolazione in sede di conferenza della pace, ma oltre a raddoppiare la propria popolazione, raddoppiò anche tutti i problemi dovuti alla presenza di fortissime minoranze all'interno del proprio territorio nazionale. E con questo abbiamo concluso. Vi invito a seguire le indicazioni che ho inserito nel PowerPoint e di fare quel tipo di lavoro che vi ho indicato. Grazie e alla prossima.